Che piacere averti qui.
Ciao Luca.
Ma è incredibile, cioè da quanto tempo non facciamo questa cosa?
Troppo, è passato davvero troppo.
È passato troppo tempo, ma abbiamo sbagliato perché ci divertivamo un casino.
È stato un errore, ma abbiamo imparato.
Ma non lo commetteremo più questo errore. No, e infatti oggi ripartiamo.
Ok, carichissimi.
Ripartiamo con queste live / podcast / come vogliamo chiamarle? Chiacchierate informali. Chiacchierate tra fratelli che parlano di marketing.
Sì.
E quindi sono contentissimo di riparlare di marketing con te.
Anch'io.
Anche tu?
Sì, mi piace. No, dai, se lo rifacciamo vuol dire che mi piace.
Lo rifaremo con frequenza, se riusciamo, settimanale.
Sì.
E cercheremo di non fermarci.
Esatto.
E poi Giulia, ti volevo parlare di questa cosa. Cioè, mi piacerebbe fare queste chiacchierate con te in una maniera un po' diversa da quelle che facevamo tempo fa. Mm-hmm. Cioè, ci ho ragionato tanto, infatti tutto questo tempo, secondo me, mi è servito per fare anche chiarezza. Non che fossero brutte,
che facevamo. No,
erano belle, sì, ci divertivamo molto, però vorrei fare un passo in avanti,
certo,
perché bisogna sempre migliorare. E quindi riflettevo sul fatto che il marketing è pieno zeppo di persone che vendono fuffa. Cioè noi in realtà siamo percepiti come tutti, come quelli che vendono la fuffa.
Sì.
Ma in realtà non è così, cioè ce ne sono tanti che vendono la fuffa, ma magari ce ne sono anche tanti che studiano, che provano a fare le cose e così via.
Sì.
Non so, intanto hanno suonato, forse
è l'ospite
di oggi. No, avremo comunque tanti ospiti in futuro, ma non è l'ospite di oggi. È molto probabilmente un pacco.
Sì.
Quindi dicevamo, è pieno di persone che vendono fuffa. Quindi io vorrei ricominciare con te a fare questi video proponendoli in un'ottica completamente diversa. Cioè, non vorrei fare quelli che sanno tutto,
ok?
Perché chi dice di saper tutto poi alla fine, secondo me, sa poco e niente, ma vorrei essere quello che prova a mettere in discussione tutte diciamo, le affermazioni più importanti in ambito marketing, tutte le cose più fondanti del marketing, test, cose nuove, casi di studio, cioè sempre con un'ottica di mettiamo in discussione quello che facciamo. Può essere vero, può non essere vero in determinati contesti, vogliamo tante obiezioni. Cioè, quando ti dirò qualche cosa, io spero che tu mi dica no, ma ho visto in quel progetto che non è così.
Sì, sono d'accordo, mi piace.
Ti piace questo approccio diverso?
Sì, è più sfidante.
Perché un poco tempo fa ho seguito una live di un famigerato marketer, e sembrava in questa live che lui sapesse tutto e gli altri non sapessero un cazzo. Che
sì,
per carità, se tu prendi quella persona, non farò nomi a Big Luca, se tu prendi questa persona, di per sé rispetto al medione di marketing ovviamente ne sa.
Sì.
Ma per come si pone, cioè si pone con io so tutto di qualunque cosa, di qualunque argomento e voi non capite un cazzo, a me questo tipo di atteggiamento non piace, perché non è neanche quello che ti porta veramente alla verità su un argomento.
Sono d'accordo.
Perché anche la scienza non è la verità su tutto, ma è la verità contestualizzata in un certo proprio contesto.
Sì,
cioè
sì,
una
sì,
cosa
sì,
che va bene per quella situazione lì.
Non è per tutto. Qualunque cosa si deve fare così.
Esattamente. Anzi, la scienza è anche il dubbio di dire io questo concetto lo applico qui,
sì,
fuori da qui non funziona, non so come fare, aiutatemi, proponete, facciamo
nuove idee,
proviamo.
Sì, 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 sì.
Quindi vorrei che queste live con te fossero: noi abbiamo visto questo,
sì,
non vale qui, che probabilmente potrebbe valere qua, vediamo come,
sì,
proviamo a capirci di più.
Sì, sì, per me è molto interessante. E un po' si rifà quel concetto che poi abbiamo tutti in mente quando portiamo i nostri progetti a qualcun altro e gli diciamo, ma il mio progetto è diverso, no? Perché tu magari, qualcuno davanti a te ti dice funziona sempre così, ma poi provando non funziona mai
non
così.
Non funziona mai così.
Sì.
E quindi io ti chiedo, d'ora in avanti, da adesso in poi, di mettere anche, di provare a obiettare a tutte, sì, le cose che diciamo, di portare delle, anche delle alternative diverse, cioè di situazioni diverse. Io qui ho visto questa cosa, qua invece abbiamo visto quest'altra, proprio perché a noi interessa arrivare alla verità, non interessa vendere il nostro lavoro perché dobbiamo essere venditori ogni secondo, non ce ne frega niente, ce ne frega di migliorare personalmente e di arrivare a una verità, ok? Che magari è una verità dinamica, cioè è vera per un anno, poi Facebook si sveglia e cambia le carte in tavola e non lo è più. E non mi piace neanche l'atteggiamento, questo te lo dico, di essere per forza polarizzanti del tipo io capisco tutto, voi non capite niente, si fa così e tutto il resto fa schifo.
Sì.
No, è questa cosa funziona qui, forse funziona di qua, sì, di qua magari no, vediamo come, e avremo, ti dico anche, ti spoiler anche questo, diversi altri ospiti, sì, che verranno qui, che proveremo a mettere in difficoltà, loro proveranno a mettere in difficoltà noi,
sì, sì,
e proveremo in generale a capirci di più sul tema del marketing e del marketing digitale.
Mi piace molto questo nuovo format.
Bene,
quindi dai,
mi fa piacere.
Sono contenta.
E quindi partiamo con quello che è il tema di oggi, che è una domanda molto semplice che sentiamo molto spesso, ed è: perché devo fare pubblicità sul mio e-commerce? Ok, quindi noi come agenzia di marketing digitale sentiamo spesso questa domanda, soprattutto da persone che ancora non hanno, diciamo, non si sono mai approcciate in maniera corretta al marketing digitale, e quindi oggi partiamo da una domanda semplicissima e vogliamo provare a rispondere in una maniera, diciamo, accurata, ma sempre, come dicevamo prima, mettendo in luce quello che sappiamo ma anche quello che non sappiamo. C'è sicuramente una cosa, Giulia, che sappiamo, che quando lanci un e-commerce, ok, è più o meno, noi diciamo, facciamo questo esempio, come creare un negozio, diciamo tirare su un negozio nel deserto,
sì, sì,
no?
Sì.
Come, spiega, dimmi di più.
In pratica, cioè, quando tutti abbiamo l'idea del secolo, no? Perché siamo carichissimi, sì, di aver aperto il nostro e-commerce, magari ci abbiamo messo del lavoro dietro, il prodotto cercato, eccetera, vogliamo vendere. Ma quello che abbiamo tirato su effettivamente è proprio un negozio nel deserto, perché se non c'è traffico al nostro sito, nessuno mai lo vedrà.
Sì.
Quindi,
sì. Questo è più o meno un fatto oggettivo,
sì,
cioè,
sì, sì,
se domani create un e-commerce e non fate pubblicità o comunque non fate determinate azioni di marketing, è molto difficile che vendiate qualcosa.
Esatto.
Questo è più o meno un fatto oggettivo.
Questo secondo me è abbastanza oggettivo.
Quindi se create un e-commerce, bene o male dovete inventarvi o comunque mettere a regime una serie di azioni di marketing,
sì,
per prima di tutto portare persone
sul sito
che visitano, cioè questo è il primo step.
Mettiamola lì, servono delle persone che vedano i vostri prodotti, questo è un punto secondo me molto chiaro.
Esattamente, primo step, persone che vedono il prodotto. Poi mi viene a dire, ti butto lì questa cosa, dopo che hanno visitato il sito c'è anche un altro step che spesso è sottovalutato.
Sì, sì. Cioè magari vogliamo anche che lo rivedano il vostro prodotto, perché magari non basta solo una volta, magari ci devono pensare un pochino ed è il caso anche di farglielo vedere più volte.
Sì. Oppure aggiungo che le persone che vedano il vostro prodotto, lo rivedano, come, sì, diceva Giulia, alla fine mettano perlomeno il prodotto nel carrello.
Ecco, sì, anche questa sarebbe un'ottima cosa, perché magari gli facciamo vedere una cosa che non gli interessa per niente, quindi loro escono e se ne vanno. Se invece fanno quel passettino in più, che è aggiungere al carrello, che al momento non costa niente, fare solo questo step, c'è un minimo di interesse in più, cioè non ho solo guardato, mi sono letto, mi sono guardato un video, ho anche fatto un click,
sì,
interessante.
Questo argomento del carrello, che sembra così una stupidaggine, poi lo risentirete tantissime altre volte, perché, come diceva Giulia, lo step di aggiungere un prodotto al carrello è uno step qualificante, cioè riuscite a capire effettivamente di tutte le persone che sono andate sul sito chi più o meno aveva una volontà di provare a comprare,
esatto,
il prodotto. è molto più probabile che le persone che non hanno ancora messo il prodotto del carrello non abbiano fatto, diciamo, questo step, quindi non siano più avanti nella loro customer journey, per cui riusciamo con l'aggiunta al carrello a dire effettivamente, a mettere una linea di demarcazione tra chi potenzialmente vorrebbe comprare il prodotto e chi no. Okay?
Sì, sì, sì.
Ma torniamo al nostro discorso principale. Non è solo, come diceva Giulia, un tema di portare le persone a vedere il vostro prodotto, ma c'è anche un altro punto fondamentale, che se avete comunque delle persone che hanno già comprato qualcosa sul vostro sito, vorrete, insomma,
si spera
che queste persone ricomprino.
Esatto, esatto. E questo è molto sottovalutato, secondo me.
Sì, è incredibile.
Sì, cioè, tu hai delle persone che ti hanno già comprato, quindi conoscono il tuo prodotto, e se è un prodotto buono, si spera che lo sia,
sì,
molto probabilmente sono molto, molto più propense a ricomprare da te, no? Perché hanno avuto una bella esperienza, si sono trovati bene, magari la spedizione è stata anche veloce, il customer service li ha convinti. Quindi, cioè, perché a quelle persone lì non dobbiamo far rivedere altro? Oppure magari è lo stesso prodotto che si può comprare più di una volta.
Questo, Giulia, secondo me è un problema grosso in ambito marketing, o comunque di chi approccia il marketing in una maniera poco professionale. Cioè, si pensa sempre di che fare pubblicità sia portare persone nuove a vedere il proprio e-commerce o il proprio sito. In realtà, se ci pensiamo bene, è molto più facile che una persona che ha già visitato il sito, che ha già comprato da voi, possa comprare o ricomprare.
Sì.
Quindi ci sono tanti guru, no, che si occupano dell'acquisizione clienti. In realtà, molto probabilmente, è più facile che una persona che ha già comprato ricompri, piuttosto che uno,
esatto,
nuovo compri per la prima,
sì,
volta.
Sì, decisamente è molto più facile, perché vi conosce già, sa già la qualità che c'è dietro al vostro prodotto, al vostro servizio, quindi, cioè, c'è molto meno effort che invece convincere una persona da zero, che non sa minimamente chi siete, ad acquistare per la prima volta. Cioè, sono due sport completamente,
sì,
diversi.
Sì, sì.
Ed è sempre un peccato, secondo me, che non si sfrutti poi invece questa cosa, che può portare tanti benefici sia in termini di costi, perché fare comprare un cliente da zero e invece farlo ricomprare ha due costi di solito molto
diversi
tra di, sì, loro, sia comunque anche per, cioè, dopo tiriamo fuori una parola in inglese, non so se qui Luca tu non so che c'è dei problemi,
problemi
con l'inglese e, cioè, alzare il lifetime value dei clienti ti può solo che portare benefici nel tempo.
Questo concetto, no, facciamo una parentesi sul discorso delle parole inglesi, perché spesso sui miei video molto tempo fa c'erano le persone che commentavano dicendo che parlavo troppo inglese. In realtà, come dico sempre, ci sono alcuni concetti che non hanno la traduzione italiana,
sì,
e quindi c'è, ad esempio, al contrario, pizza è pizza in tutto il mondo, e quindi lifetime value si chiama così perché si chiama così e non c'è la traduzione in italiano. Chiusa parentesi, Giulia dice: se noi abbiamo dei soldi da investire, è molto più intelligente, cioè è molto intelligente valutare come investirli inizialmente, perché se devo portare una persona ad acquistare la prima volta, magari spendo X, se devo portare una persona a riacquistare una volta in più, magari spendo una cifra che è molto meno di X.
Sì, sì, sì.
Quindi occhio che non è sempre acquisizione di nuovi clienti.
Sì.
Ok, cioè, investimento pubblicitario è un insieme di possibili investimenti, che sono acquisire nuovi clienti, far ricomprare i clienti vecchi, portare le persone che, faccio un esempio, hanno fatto un carrello a comprare o a farne degli altri,
sì,
ok? Quindi è molto più complesso di così. Ti faccio un'obiezione, perché
vai,
abbiamo fatto un pippone su noi non vogliamo essere i fuffaguru,
esatto,
che sanno qualunque cosa, poi alla fine non sa niente. Ti faccio un'obiezione, perché in quest'ultimo periodo,
sì,
sono cambiate delle cose.
Sì, sì,
okay?
Sì.
Cioè, ad esempio, Facebook con l'introduzione degli iOS 14 ha un po' cambiato quanto abbiamo detto finora. Cioè,
sì,
addirittura abbiamo visto che purtroppo fare remarketing, quindi andare a fare pubblicità sulle persone che ci hanno già visto, hanno già comprato, potrebbe essere più complesso che
prendere persone nuove.
Sì, quindi,
sì, è vero. Quindi abbiamo un po' sfatato tutto quello che
abbiamo detto fino ad ora. Però il bello, secondo me, del sapere le cose è capire un concetto da diversi punti di vista. Cioè, prima vi abbiamo detto, guardate che fare un investimento pubblicitario è così, ma può essere così o può essere così, ok? E fino a un certo momento questo era vero, cioè fare pubblicità su chi aveva già comprato probabilmente costava meno che su chi non aveva comprato. Però occhio che non è sempre così.
No, cioè, non è più vero sempre. Non è più il sempre, è cambiato quel sempre.
Non è più vero il sempre e soprattutto, ci tengo a dire questa cosa, è valutare i numeri ti permette di capire se è vero o no.
Esatto, perché magari noi vi stiamo dicendo questa cosa, ma per il vostro progetto non è così.
Potrebbe non essere così.
Non è detto, bisogna provarlo.
Non è detto, nel vostro progetto il remarketing ha dei costi bassissimi.
Sì.
Quindi al netto di tutto quello che abbiamo detto c'è sempre, guardiamo i numeri.
Sì. Sì,
guardiamo i numeri, perché potrebbe essere vero, ma potrebbe non essere vero. Noi abbiamo dei progetti in cui fare remarketing per tutta una serie di motivi, è perché le variabili in gioco sono tantissime, fare remarketing costa tanto, ok? Probabilmente a volte anche di più che, volte anche di più che fare acquisizione, ma per una serie di motivi, per il prodotto, per la concorrenza, per tutta una serie di motivi costa di più e in altri che costa pochissimo.
È vero, è proprio vero. Dipende tantissimo e a priori non lo possiamo dire, cioè non si può più dire funziona sempre fare remarketing o non funziona più fare remarketing, poi da piattaforma a piattaforma cambia. Quindi cioè, non è vero che il remarketing su Facebook costa sempre di più perché magari su TikTok non è così o su Google invece è troppo diverso, non si può più dire che una cosa è sempre valida.
E toglietevi, secondo me, dalla testa, e togliamoci dalla testa anche gli schemi preconfezionati dei guru, del tipo il remarketing bisogna farlo per ottenere questa frequenza qui,
oppure
il remarketing va fatto con questo budget qui.
Sì.
Ma ragazzi, partiamo sempre da analizziamo i dati, perché il nostro lavoro alla fine è quello di analizzare i dati e da lì costruiamo delle ipotesi e le testiamo. Non è mai frequenza 7, perché? Perché l'ha detto Gesù Cristo. 50 conversioni, perché? Perché si fa così. Ma ragazzi, ma il si fa così non esiste.
No.
Bisogna testare le cose, guardare se effettivamente sono vere.
Sì, esatto.
E può cambiare tantissimo, perché le variabili in gioco sono tantissime.
Sì, sì. Cioè non diamo più niente per scontato su nessuna variabile. Cioè se i copy dovevano essere tutti lunghi perché si faceva così, no. Perché bisogna che noi proviamo uno lungo e uno corto.
Esattamente.
I video vanno meglio delle immagini.
Chi l'ha detto? Magari ci sono certe immagini che bucano tantissimo, che ti portano tantissimo traffico.
Esatto.
Questo, Giulia, è
tutto da valutare.
È tutto da valutare.
E secondo me questo ha reso il nostro lavoro più difficile, sicuramente.
Sì.
Però da un certo punto di vista anche più interessante. Perché non essendoci più il si fa così, punto. Si entrano in gioco tantissime altre cose e bisogna essere sempre più bravi a capire i numeri e a saper prendere le azioni giuste. Cioè questo proprio ti ribalta completamente la situazione. Tu avevi il piano sotto i piedi perché eri tranquillo per la tua strada, facciamo remarketing, vai che tanto questi soldi sono spesi bene, non è più così.
Ti faccio una parentesi su questo, adesso stiamo andando lunghi ma è un tema che è molto a cuore. L'altro giorno guardavo un post di Federico Casadei che diceva proprio questo, cioè lui scrive: per ogni cliente io devo adottare una strategia che è molto diversa perché comunque a seconda della concorrenza, del prodotto che vende, dell'angolo, di quello che è la differenziazione, io devo agire in un modo, devo guardare i dati, devo andare a fare tutte queste considerazioni e quindi pensare di poter fare 4 post, sponsorizzarli e avere dei risultati perché si fa così o perché posso creare una catena di montaggio fatta così non massimizza il risultato, anzi probabilmente non ti porta a nulla,
No, è troppo riduttivo, non è più possibile farlo così. Magari 3-4 anni fa, ti dico, poteva funzionare
Sì,
molto
sì,
bene,
sì.
cioè poteva essere una
Sì.
buonissima base,
Sì.
e adesso no, non è più così.
Adesso non è più così, non è più così perché le variabili in gioco sono tantissime e
Sì.
noi dobbiamo agire diversamente. Il motivo per cui non vale il fatto che la frequenza debba essere così, che vadano bene i video o vadano bene le immagini, no, è molto più complicato di così.
Molto, davvero
Molto più
tanto.
complicato di
Sì,
così.
sì.
Passiamo alla seconda motivazione del perché devi fare pubblicità.
Sì.
Ti dico, io questa ormai questa idea ce l'ho da tantissimo tempo perché mi ricordo dai primi corsi vendere che facevamo, lo dicevo, perché succedeva tantissimo. Cioè, non so se tu ti è mai capitato, ma di avere un cliente di questo tipo, ma creo l'e-commerce e la prima cosa che penso di fare è di tirare su una pagina Facebook o un profilo Instagram o TikTok o quello che sia e fare dei contenuti organici, quindi
Chiaro.
non a pagamento, quindi
Sì.
non fare pubblicità. E quindi che cosa succede? Solitamente ci vuoi dire tu che cosa succede? Che succede quando uno fa una cosa del genere?
Allora, se lo stai facendo da davvero pochissimo tempo, quindi se lo stai facendo negli ultimi 2 anni probabilmente, non ha portato assolutamente a niente.
Sì.
Cioè, che il tuo post l'hanno visto in quei... Se va bene, un quarto delle persone che ti seguono
Che
e
hanno messo
l'hanno
like o
cliccato.
che
Sì,
seguono
esatto.
la pagina o quello che
E l'hanno cliccato in ancora meno. Cioè, è davvero, cioè, la reach organica in questo momento, Facebook e Instagram è sottoterra,
Quindi questa cosa non
sottoterra.
funziona, cioè se pensate di portare del traffico semplicemente facendo quattro post organici o un po' di foto su Instagram, cioè anche qui faccio la controobiezione, può succedere che a lungo termine,
Sì,
se
interessante,
posto dei contenuti sempre carini, in target e bla bla bla,
chiaro.
possa creare una massa critica tale per cui riesco a portare del traffico. Ci
Sì,
sono dei casi, no?
abbiamo dei clienti che nel tempo si sono costruiti
Sì.
delle pagine, dei gruppi Facebook dove hanno raccolto davvero tante persone che li seguono. E
Sì.
allora, nel momento in cui decidi di vendere qualcosa, quel pubblico è assolutamente in target perché tu, cioè, l'hai nutrito per anni e mesi, insomma, con
Col
quello
contenuto,
che,
sì.
con contenuto interessante, e può succedere che vengano fuori dei bei lanci. Però, cioè, il lavoro da fare dietro è molto lungo, cioè vuol dire che tu parti oggi. E se va bene, fra 2 o 3 anni ti viene buono.
Sì, assolutamente. Quindi anche qui, come dicevamo all'inizio, ci sono i casi in cui questa cosa funziona a lungo termine, ma nel medione, se domani aprite un e-commerce, se avete un e-commerce
Molto
e
difficile.
spingere sulle vendite, è difficile che lo possiate fare con del materiale organico. A quel punto vi è molto più intelligente che mettiate del budget sulla sponsorizzazione di quei contenuti.
Esatto.
Anche qui però vado avanti nel discorso, anche qui attenzione, perché non è detto che fate dei contenuti, li sponsorizzate e poi questi portino qualcosa di interessante.
Chiaro,
Non è
dopo
detto
lì
che.
entra in gioco l'advertising e ci vuole qualcuno che sappia gestirvelo, cioè non è che allora innanzitutto togliamo il tasto blu proprio
Sì.
dall'equazione, ok? Parliamo di pubblicità comunque fatta con
Maniera
grazia,
professionale, sì.
in maniera professionale. Lì c'è tutto uno studio di a chi dovete far vedere il post, la frequenza, cioè quante volte una persona ha bisogno di
Il
vedervi.
pubblico a cui lo fate
Sì,
vedere.
sì,
Quindi,
sì.
cioè, attenzione perché dare per scontato che ho del budget, lo metto su dei post che ho fatto, ti possa generare poi delle vendite, non è detto, non è
No.
assolutamente, anzi, è più probabile il contrario, è più probabile il
E poi
contrario.
anche il prodotto comunque è una variabile molto importante, cioè se vendi un prodotto che vendono tutti e c'è su Amazon e costa anche meno magari di quanto lo vendi tu sul tuo e-commerce,
E voglia fare dei post,
cioè,
occhio,
sì,
occhio, e voglia fare dei post che molto probabilmente questa roba non funziona. Quindi è molto più complicato di così. E se potete, magari non fate post organici solo per il gusto di fare post organici. Lì dovete sponsorizzare bene,
sì,
dovete
sì.
avere un prodotto che è sensato e tutta una serie di altre variabili che poi discuteremo nei nostri futuri video.
Prossimamente.
Non so, Giulia, se abbiamo ulteriore tempo, perché essendo il primo video
di una
lunga serie, siamo andati un po', forse abbiamo qualche minuto. Ti volevo, poi magari questo video lo spezziamo in due parti,
sì,
e continuiamo questa chiacchierata. Ti volevo anticipare un nuovo punto di vista sulla domanda perché devo fare pubblicità sui vari social o su Google o sui vari ecosistemi, e ti porto qualcosa di filosofico.
Okay.
Cioè,
sì,
basta sempre il tecnicismo, perché
okay,
ormai i tecnicismi ne abbiamo, se ne volete ne abbiamo quanti ne vogliamo, ma l'aspetto filosofico è questo. Mi sono appassionato in questi anni tantissimo alla lettura di libri di grandi pensatori, di persone che hanno veramente cambiato il mondo.
Okay.
Una di queste è Munger, che è il socio di Warren Buffett, quindi
okay,
una delle persone più ricche del mondo, e che al contrario di quello che si possa pensare, insomma, non è una persona necessariamente attaccata al denaro, che fa cose per il massimo successo economico, ma ha un'intelligenza, un modo di approcciare i problemi bellissima.
Okay.
Ne riparleremo comunque. Delle cose che ho letto su questi libri è l'effetto Regina Rossa, che non so se tu sai, ma viene preso sostanzialmente da Alice nel Paese delle Meraviglie. L'effetto Regina Rossa sostanzialmente è un effetto scientifico reale per cui, studiato nella biologia, per cui se tu, che sei una specie che vive in un ecosistema, se vuoi rimanere al passo con le altre specie,
okay,
devi comunque continuare ad evolverti.
Okay.
Cioè, banalmente significa che se tu vuoi rimanere al pari della tua
a galla
con la competizione,
sì,
con la concorrenza,
sì,
devi perlomeno fare tanto quanto stanno facendo loro. Quindi Regina Rossa, perché c'è una frase, io non lo so nel dettaglio perché non ricordo, non credo neanche di averlo visto così nel dettaglio, ma la Regina Rossa si riferisce, parla con Alice e le dice che anche solo per stare ferma, credo durante una partita,
sì,
di polo,
sì,
anche solo per stare ferma doveva correre tantissimo.
Sì, è vero.
Quindi tutto questo gran pippone per dire perché dovete fare pubblicità, perché i vostri concorrenti già fanno pubblicità e quindi sono già a un determinato livello e voi, per essere almeno a questo livello, dovete fare pubblicità, ok?
Sì.
Per essere meglio di loro dovete fare pubblicità meglio di loro e fare operazioni di marketing molto meglio di loro.
Beh, super interessante. Pensavo che invece fosse perché doveva tagliargli la testa a tutti.
No.
Non dovete tagliare
la testa ai vostri concorrenti,
però
dovete fare, almeno per essere al loro livello, dovete fare pubblicità, quindi dovete almeno investire un certo budget pubblicitario e poi investirlo bene. Su come investire bene il vostro budget pubblicitario su i vostri e-commerce, ne parleremo da qui fino all'infinito, quindi non potete assolutamente...
Seguiteci,
vogliateci
bene,
cliccate tanti like qui sotto, commentate, soprattutto se c'è qualcosa che non vi torna, scrivetelo qui sotto, perché a noi piace, come dicevamo prima, andare a rispondere alle vostre domande, alle vostre obiezioni, ma anche se c'è qualcosa che non vi torna, ditelo,
sì,
perché non abbiamo la verità in tasca, ma vogliamo arrivare alla verità, vogliamo,
sì,
arrivare,
sì, sì,
a cercare delle cose che funzionano, ok, tanto, e che vi possono, ci possono noi, e vi possono dare tanti risultati. Giulia, grazie.
Grazie a te.
E speriamo di vederci prestissimo.
Dai.